meraviglie. In cammino per l'Italia. Il cortile d'onore del Palazzo di Brera a Milano. Raccontato da Marco Nicolò Riccomini.
Ci troviamo di fronte al Palazzo di Brera. Brera è un nome curioso, è un nome dall'etimo germanico, anzi più precisamente longobardo, che stava ad indicare un grande spazio erboso, un campo non coltivato. Perché? Perché noi siamo a circa 600 metri di distanza a piedi dal castello. Il castello era circondato fino, diciamo così, al Medioevo da grandi zone erbose che servivano, diciamo così, a difendere meglio le fortificazioni. E questa è una parola che ricorre spesso nei dialetti del nord Italia, perché le varianti sono Braida, Bra, Breda, per esempio, e poi naturalmente Brera. Quindi spazio erboso, cosa succede? Succede che all'inizio del 400 gli umiliati costruiscono un collegio, un convento. Se noi immaginassimo di prendere un elicottero e salire sulla cima di Milano, qui dove ci troviamo adesso, in questa giornata un po' già fredda di inizio autunno, oppure più semplicemente cliccassimo su Google View per intenderci, scopriremmo che l'edificio di Brera, che dal di fuori si presenta come un palazzo imponente di mattoni, laterizio e un po' di pietra, con un importante portale che vedremo poi è stato edificato da Pier Marini, che è uno degli architetti del neoclassicismo lombardo per eccellenza, vedremo che la superficie occupata è gigantesca, ossia si estende da via Brera fino alla parallela via Borgo Nuovo, che è parecchio lontana da qua. Perché all'interno che cosa conteneva questo seminario degli umiliati, che poi passò ai gesuiti attorno al 500? Conteneva molti corpi di fabbrica, molti edifici e l'orto botanico, quello che poi è diventato l'orto botanico, insomma i giardini dalla fine del 700 è diventato l'orto botanico. Se noi vedessimo sempre dall'alto, non ce ne accorgiamo da qui perché la mole del palazzo è tale che ci impedisce di vederne i tetti, la strada non è strettissima in questo tratto, si allarga un poco ma non riusciamo a vedere il tetto. Se lo vedessimo dall'alto vedremmo una specola, perché c'è anche un osservatorio astronomico fondato alla fine del 700. E infatti all'interno del cortile ci sono numerose lapidi che ricordano i raggiungimenti della scienza e della tecnica grazie anche all'osservatorio astronomico milanese, appunto. E il palazzo è connotato dalla presenza naturalmente della pinacoteca e quindi ci sono degli striscioni che raffigurano lo sposalizio della Vergine di Raffaello, raffigurano Piero della Francesca, e ci sono anche due giovani, diciamo così, lui con un cappello da alpino, con una piuma, lei con un vestito lungo di raso azzurro, che si baciano. E questo che cos'è? È il celebre bacio di Hayez, tant'è che nella piazzetta qui antistante, a fianco del palazzo a mano destra, che si chiama Piazzetta Brera, c'è appunto il monumento con un signore che tiene una tavolozza, un pennello in mano, e questo è Hayez, Francesco Hayez, il pittore del bacio, del celeberrimo bacio che Barzaghi, che è uno scultore di metà 800, ritrae, e una placca sulla sinistra, un alto rilievo, raffigura appunto il bacio, perché è il dipinto suo più famoso tra tutti. Questa è una zona che oggi è molto chic di Milano, gli affitti qui sono tra i più cari di tutta Milano assieme al quadrilatero della moda. E però un tempo non lontano, quando io sono arrivato a Milano, diciamo una trentina d'anni fa approssimativamente, era una zona malfamata. Tant'è che nelle due strade qui adiacenti, via Fioriscuri e via Fiorichiari, che sono la stessa strada ma che all'altezza del Palazzo di Brera si dividono del nome, c'era una delle case di tolleranza più celebri di Milano fino alla chiusura, insomma, alla fine degli anni 50. E io ricordo, non molto tempo fa, che c'erano alcune anziane passeggiatrici, c'era un albergo a ore, in una zona che oggi è insospettabile, è una zona degli artisti. Infatti all'angolo del palazzo e di via Fioriscuri c'è appunto il Crespi, che è una antichissima mesticheria dove vendono prodotti di belle arti. Perché? Perché all'interno di Brera c'è appunto anche l'Accademia di Belle Arti, ossia l'istituto dove i giovani apprendevano l'arte del disegno, della pittura, della scultura, dell'architettura, dell'ornato naturalmente, e quindi abbisognavano e abbisognano ancora oggi, perché l'Accademia funziona ancora, di materiali per gli artisti. A fianco, a 10 metri da qui, c'è l'abitazione per esempio di Piero Manzoni, che è l'artista importante, tra i più importanti in Italia di metà Novecento, inventore degli acrom, celebre per il fiato d'artista e soprattutto per la merda d'artista che vendeva in scatolette, e viveva qui, quindi a un passo dall'accademia dove si formavano e studiavano gli studenti. E poi Brera era ed è sempre stata un luogo di ritrovo di intellettuali, di poeti, di scrittori e naturalmente di artisti. Infatti a fianco del Crespi c'è il Bar Giamaica. Noi, se stiamo di fronte al Palazzo di Brera, vediamo i tavolini del Bar Giamaica, che è un bar che ha festeggiato da poco gli oltre 100 anni di fondazione, e che era il bar però dove negli anni 50 si ritrovavano Ungaretti, Quasimodo, si ritrovava il gruppo 63, Arbasino, Eco, per dire soltanto alcuni tra i nomi più celebri. Ci sono le foto di Ugo Mulas, per esempio, in bianco e nero, del Bar Giamaica all'interno. E ancora oggi, quando si esce da Brera per una mostra, per un'inaugurazione, per una cosa organizzata dagli Amici di Brera, che è un'associazione culturale che sta all'interno del cortile di Brera, ci si ritrova tutti al Bar Giamaica a fare l'aperitivo. Bene, entriamo. Palazzo monumentale costruito da uno degli architetti più importanti del Seicento italiano, il Ricchino, che prende in mano dai gesuiti l'edificio e lo rende palazzo monumentale. Quindi un gigantesco cortile interno di 40 metri per 30, con doppio ordine di serliane, quindi di queste doppie colonne, tutte in granito, che è la pietra di tutti i cortili lombardi, soprattutto milanesi. Le cave sono vicine, quindi non deve sorprendere. Cortile imponente, che a colpo d'occhio parrebbe quasi quadrato, molto serio, molto serioso. È stato soltanto ritoccato da Pier Marini, che ha aggiunto, come abbiamo visto, il portone. E chi entra viene colpito da questa figura di nudo, un bronzo di quasi 4 metri di altezza, che sta in piedi sopra un alto basamento, un po' in granito, un po' in marmo, e che cosa raffigura? Se lo guardiamo attentamente ci accorgiamo che in effetti raffigura Napoleone, ed è il bronzo cavato nel 1811 dai Righetti, che erano fonditori romani, dal marmo di Canova. Canova, il grande scultore del neoclassicismo italiano, del neoclassicismo europeo, scolpisce questo marmo monumentale di Napoleone e lo invia a Parigi. Noi immaginiamo Napoleone, lo riceve, lo guarda, ci gira attorno e, nonostante il suo smisurato ego, si sente, come dire, un po' imbarazzato, perché la figura, immaginate, è completamente nuda, salvo per una piccola e direi opportuna foglia di fico. Quindi Napoleone si vede completamente nudo, con un fisico atletico che immaginiamo difficilmente il vero Napoleone, quello in carne ed ossa, aveva, e di un'altezza che lo sovrastava di almeno 3 volte. Quindi ringrazia Canova, gli manda una lettera: ah, caro Canova, che gentile, però senza dirgli nulla rifiuta il marmo. Il marmo che, e questa è l'ironia del destino, perché finisce sempre così, viene acquisito poi da un intenditore di belle arti che era niente poco di meno che il duca di Wellington, ossia quello che nel 1815 a Waterloo sconfigge Napoleone. Quindi lui voleva in casa un marmo del suo arcinemico finalmente sconfitto, e la sconfitta lo consacrò ad eroe nazionale. E quindi il visitatore che oggi andasse nella casa londinese di Wellington, ossia Apsley House, vedrebbe il marmo di Canova, quello originale. Questa invece, appunto, come abbiamo detto, è una coppia in bronzo cavata da un gesso. Il gesso originale sta, restaurato da poco, come bronzo peraltro, all'interno della Pinacoteca di Brera, quindi chi visitasse la Pinacoteca, oltre ai dipinti, potrebbe vedere anche il gesso tratto dal marmo da cui è stato fuso il bronzo. È tutto originale, salvo per la statuina che tiene in mano, perché il Napoleone nudo, nelle vesti diciamo di un Marte pacificatore, nella concezione di Canova, che cosa ha? Un mantello, una toga appoggiata sul braccio, braccio che riposa su una grande asta, una picca, come se fosse un bastone di comando molto alto che lo sovrasta di almeno un metro. E sulla destra tiene una palla sulla quale sta in piedi, in bilico come un equilibrista, una figurina vestita con le ali e le braccia aperte, e costei è la Vittoria Alata. Ebbene, quella che noi stiamo vedendo è una coppia fatta negli anni Ottanta, perché l'originale negli anni Settanta è stato trafugato e mai più ritrovato, curiosamente. E quindi questa è stata tratta da fotografie, perché il marmo originale di Canova non ce l'ha, e quella che vediamo quindi è una copia, ma nessuno se ne accorgerebbe oggi. Il bronzo è più o meno lo stesso. Bronzo dove lo trovavano? A Milano, semplicissimo. Conquistata che fu l'Italia, abbiamo detto che questo è stato fuso nel 1811, hanno pensato bene di togliere i cannoni a Castel Sant'Angelo, a Roma, e usarli per fondere il bronzo dei fratelli Righetti. E quindi il grande Canova, chi lo commissiona, visto che l'imperatore lo rifiuta l'originale? Lo commissiona Eugenio di Beauharnais, che era un visconte, figlio di un visconte parigino, viceré d'Italia. Quindi quando Napoleone si insedia lui comanda e giustamente pretende una statua dell'imperatore, e quindi, non avendo l'originale sotto mano, ricorre al bronzo. Lui era anche figlio, ed è questo abbastanza singolare, di una bellissima creola, quella che veniva chiamata la bella creola, che era e che fu la prima moglie di Napoleone, Giuseppina Bonaparte, per esempio, o Giuseppina Beauharnais, come preferivano chiamarla gli austriaci. Perché che cosa succede? Succede che, sconfitto Napoleone a Waterloo, per la seconda volta viene esiliato, questa volta definitivamente, lo mandano a Sant'Elena, e poco per volta si instaurano gli austriaci, che sono naturalmente nemici di Napoleone e contrari a qualsiasi raffigurazione di Napoleone. Quindi la statua, che stava in Accademia, non era qui, viene immediatamente rimossa e messa in un deposito e dimenticata. Poi la storia fa sì che ci sono le guerre di successione in Italia. Alla fine della seconda guerra di successione, Napoleone III, 1859, arriva a Milano. Allora decidono di riesumare la statua dai depositi. La collocano su un piedistallo temporaneo, poi una decina d'anni più tardi costruiscono il basamento che noi vediamo, che è riccamente ornato con aquile alate, la N di Napoleone, tutte cose fatte naturalmente quando gli austriaci non c'erano già più. E finalmente viene inaugurato, e oggi noi lo vediamo a seguito di un recente restauro, quindi in buono stato di conservazione. E questa è la prima cosa che chi entra nel cortile di Brera non può non notare, insomma. E poi, entrando nel cortile, a mano destra e a mano sinistra ci sono due monumenti che accolgono come due, diciamo così, corazzieri, come due guardiani, il visitatore. Quello di sinistra è di un benefattore, un orafo, che lasciò un lascito imponente a Brera, ma quello di destra è di Luigi Canonica. Ora, oggi i milanesi sospetto che sappiano poco chi sia Luigi Canonica, e però fu uno dei più grandi architetti della Milano napoleonica. Infatti ha Luigi Canonica architetto. Lui che cosa fece? quando Napoleone arrivò a Milano, decise di rifare l'assetto urbanistico della città, come aveva già fatto a Parigi. E quindi si inventano il Corso Sempione, quello che porta in Francia, un arco di trionfo gigantesco, l'Arco della Pace, simile a quello che Napoleone avrebbe fatto al Carusel a Parigi. E poi ci voleva tutto un sistema di viali attorno, per esempio, al castello. Quindi qui dietro abbiamo Foro Bonaparte, che porta ancora il nome dell'imperatore, e dietro al castello, quindi sempre qui vicino al Palazzo di Brera, l'Arena. È un circo per le feste, per gli eventi, nel gusto antico, quindi classico. Cagnola qui è raffigurato come un giovane cappelluto. Dall'altra parte del cortile, il visitatore che buttasse l'occhio a destra del bronzo di Napoleone vedrebbe invece Cagnola a figura intera, in marmo, che sono come sentinelle queste eminenze grigie dell'intelligenza milanese, soprattutto settecentesca e di primissimo 800. E vedrebbe ancora Cagnola in marmo, scolpito da Benedetto Cacciatori, con uno scultore dell'Ottocento, e però questa volta il Cacciatori lo raffigura per quello che veramente era, ossia un uomo anziano, calvo, forse anche un po' stanco, di grande successo certamente, ma alla fine di un'operosa carriera. Ebbene, se noi percorressimo questi 30 metri su un selciato di pietre di fiume, come è tipico dei cortili milanesi, attraversando il cortile noi vediamo due monumentali scaloni giganteschi, molto belli, frutto dell'inventiva dell'Erichino e forse dello zampino del Piermarini, ai lati dei quali ci sono a sinistra il Cesare Beccaria, ovvero dei Delitti e delle Pene, 1776, e a destra Giuseppe Parini, cioè il poeta del giorno. Sono entrambe sculture monumentali dei primi dell'Ottocento, sono 1838 tutte e due, di scultori anche importanti, milanesi. E questo perché? Per dare l'idea al visitatore, che inizialmente era il visitatore a partire dal 1808, quando apre la Pinacoteca di Brera, e dall'apertura della Biblioteca Braidense, che è una delle più belle raccolte di libri e biblioteche monumentali che ci siano non soltanto a Milano né in Lombardia ma in Italia intera, per dare l'idea che qui c'erano dei padri della patria che erano non soltanto gli artisti e naturalmente i mecenati, tra cui diciamo accogliamo anche Napoleone, nella misura in cui ha ridato un'impronta molto importante e che caratterizza Milano a tutt'oggi, ma anche letterati, poeti, giuristi, come di fatto era il Beccaria. Anziché salire al primo piano e quindi accedere direttamente alla Pinacoteca o alla biblioteca, noi andassimo dritti, ci sono due porticine, poi ci si accede anche dalle parti laterali del cortile, che portano all'Accademia di Belle Arti. Ebbene, l'Accademia di Belle Arti è di antica fondazione, Maria Teresa d'Austria la fondò e serviva naturalmente agli allievi di belle arti per formarsi. Allora, se per quel che concerne i disegni, la raccolta dei disegni della Pinacoteca di Brera venne acquisita e in parte donata, non è grandissima ma è significativa, la parte della pittura, cioè i modelli che gli allievi potevano copiare, erano tutti dell'Accademia di Brera, fin tanto che nel 1808 Giuseppe Bossi decise di avvocarli alla Pinacoteca, e quindi il nucleo fondante, fondamentale di partenza della Pinacoteca di Brera appartiene in realtà all'Accademia, e questo è significativo perché lascia capire quanto fosse importante nelle menti di chi governava e chi disegnava l'assetto, diciamo così, degli studi sulla fine del Settecento, avere i modelli che i giovani studenti potessero copiare. Però se era facile per i disegni, un po' più complicato per i dipinti, perché Raffaello, Piero della Francesca, questa cosa qui arrivarono in un secondo momento, per le sculture era impossibile. E la scultura, come abbiamo visto nel cortile, era, diciamo così, una delle arti principe nell'Ottocento italiano. Noi non brilliamo tanto nella pittura, abbiamo avuto Hayez, il bacio ce lo ricordiamo tutti, a Milano c'era Piani, in Pinacoteca ci sono dei suoi esempi, ma è nella scultura che noi siamo veramente forti. Forti e possiamo quasi competere a livello internazionale, però gli allievi dovevano avere dei modelli. Allora nella mente di Pier Marini c'era quella di costruire una galleria dei gessi. Quindi se noi percorriamo queste aule, vediamo che c'è l'aula del nudo ancora oggi, poi c'è quella di pittura, c'è quella di disegno, di architettura e così via. L'aula del nudo che cos'è? È l'aula dove gli studenti ancora oggi, per quanto possa sembrare inverosimile, disegnano i modelli nudi. Ma se i modelli servono, diciamo così, per studiare l'anatomia del corpo umano, i grandi modelli della statuaria classica, quelli come si studiano? Si studiano coi gessi. E quindi qui, per esempio, abbiamo il Fauno Barberini. L'originale sta a Monaco nella Glyptothek, e qui abbiamo però un calco fedelissimo che arriva agli inizi dell'Ottocento. Consideriamo che all'inizio dell'Ottocento arrivano 110 calchi da Roma e oggi l'Accademia di Belle Arti conta la bellezza di 800 calchi e non sono pochi. Qui vediamo la Diana di arte greca e poi qui ci sono le copie dell'Ermafrodito dormiente, c'è il Laoconte, c'è la Flora Farnese e ci sono alcuni dei gessi più celebri del mondo antico. Di fronte a noi, per esempio, c'è uno dei cavalli di San Marco. Questo è rarissimo, io non ne conosco altri gessi al naturale, che riprende uno dei quattro che in origine stavano sul loggiato della chiesa di San Marco a Venezia, trafugati a Costantinopoli dai crociati nella quarta crociata del 1204. Napoleone che cosa ha fatto quando è arrivato a Venezia? Li ha presi, li ha portati a Parigi, ha fatto copiare i cavalli per la quadriga del Carrousel e poi sono stati restituiti a Venezia. Oggi ci sono delle copie, ma questo un po' malconcio è ancora qui perché è troppo grande per andare nei depositi, appunto. Quindi l'idea che qui gli studenti potessero imparare, apprendere, vedendo le copie degli originali che forse in vita loro non avrebbero mai avuto occasione di vedere dal vero. E nei corridoi, oltre ad altri gessi, ci sono anche i monumenti che i professori d'accademia hanno fatto a loro stessi o ai loro colleghi che non c'erano più o che avevano cessato il mandato. Per esempio, chi volesse potrebbe passeggiare e leggere un'intera campionatura di professori, scultori più o meno noti che nell'Ottocento e nel Novecento insegnano a Brera, tra cui per esempio c'è Adolfo Wildt, per intenderci. Al primo piano saliamo le scale, queste scale monumentali, prendendo a destra, quindi salendo di fronte a Giuseppe Parini, il poeta del giorno. Lo scalone è tutto rigorosamente in granito e i profili delle finestre, alcune cieche, altre vere, sono in pietra chiara, quindi l'effetto è molto serio. Dobbiamo non dimenticare che si trattava di un convento in origine e quindi ha un aspetto imponente e monumentale, ma anche austero. Chi salisse queste scale, come stiamo facendo adesso, si troverebbe davanti al portone che Richino aveva disegnato e dal quale in origine si accedeva alla Biblioteca Braidense. Oggi si accede invece alla Pinacoteca, per la biblioteca bisogna fare un altro giro. In cima ci accoglie un grande bronzo di Marino Marini, perché la Pinacoteca di Brera non ha soltanto dipinti antichi, ma contiene opere importanti anche del primo Novecento. E quindi il grande cavallo di Marino Marini accoglie il visitatore al primo piano. E poi i busti che al primo piano gli scultori, soprattutto artisti, pittori, dedicano a loro stessi o ai loro colleghi, c'è quello bellissimo di Giuseppe Bossi. Giuseppe Bossi, che era uno scrittore, che era un pittore, un grande disegnatore, nel 1808 apre la Pinacoteca di Brera. Qui vediamo per esempio il busto di Benedetto Cacciatori Carrarese. Chi è Cacciatori? È quello che prima abbiamo visto ritrarre il Cagnola, quindi un grande scultore dell'Ottocento carrarese, ma che di fatto lavora qui. E qui abbiamo il busto stupendo in marmo all'antica, ossia, se non fosse per i favoriti che arrivano a lambirgli la parte inferiore del mento, i riccioli dei capelli così insistiti, quasi fossero fatti a trapano, si direbbe quasi un busto di gusto romaneggiante, diciamo così. La scritta è in latino e quindi richiama le sculture antiche, Giuseppe Bossi, pittore, artista, eccetera, e a scolpirlo, perché poi il bello è che la maggior parte di queste sculture sono firmate, per cui a differenza dei dipinti che talvolta mettono in imbarazzo chi non li conosce, le sculture basta girarci attorno per trovare chi le ha fatte. E quindi leggiamo Opera e dono di Camillo Pacetti Romano. Ebbene, Camillo Pacetti Romano chi era? È stato forse uno dei più grandi falsari, falsificatori, scultori a cavaliere fra 700 e 800. E per quale ragione? Perché il Pacetti Romano aveva, oltre che per la scultura, la passione del commercio e forse anche del denaro, diciamo così. E quindi lui che cosa faceva? Commissionava scavi, comprava resti di statue e poi, grazie alla sua straordinaria abilità con lo scalpello e il martello, integrava le parti mancanti. Vuoi una mano, vuoi un piede, vuoi una testa, così. Di fatto restaurando queste sculture antiche e rendendole quasi perfette. Ovviamente i gran turisti, soprattutto quelli inglesi, ci cascavano, le compravano come buone e tornavano a casa pensando di avere chissà quali capolavori. In realtà avevano statue che erano sia antiche ma soprattutto di Camillo Pacetti. Camillo Pacetti è anche tra quelli che qui alla galleria al piano superiore sono ritratti a figura intera, e lo ritrae uno scultore minore dell'Ottocento. Alla base lui sta in piedi con un mantello togato come se fosse anche lui un antico romano, però ha una camicia con lo jabot, quindi è contestualizzato, insomma un ritratto, diciamo così, che lo rappresenta sul fine del Settecento, per capirci. E alla base c'è un blocco di marmo, c'è il martello che indica la sua professione, e nella mano Pacetti che cosa tiene? Tiene quel che rimane di una cultura antica. Molte di queste sculture, come il visitatore potrà vedere, sono mutile o mozzate così. Qui c'è stata la guerra, ci sono stati i moti del 48, ci sono state guerre e rivoluzioni che di fatto hanno un po' danneggiato queste sculture. Lo stesso Pacetti è rovinato, e così come la scultura che lui tiene nella mano guardandola. E questo è come un monito, diciamo così, che si vuole impartire. Lui è uno scultore, falsifica l'antico ma parte dall'antico, e quindi qui all'Accademia di Brera si insegna a guardare l'antico attraverso i calchi, attraverso le copie, però con un occhio al moderno, al contemporaneo. Ed è questa la ragione, per me giustificata e comprensibilissima, del Marino Marini: antico e moderno. Quindi chi volesse passare un'ora o due senza pagare biglietto e imparare un po' di storia della cultura lombarda, soprattutto quella illuministica, e avere un'antologia unica, un campionario senza precedenti, e della scultura classica antica nei calchi monumentali e soprattutto di quella vera in marmo dell'Ottocento, dovrebbe venire qui.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il cortile d'onore del Palazzo di Brera a Milano, raccontato da Marco Nicolò Riccomi. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.